Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Due Parole, la rassegna stampa a cura delle redazioni di Gemini Network. Io sono Mattia, dalla redazione di Radio Sherwood, ed in questa edizione di lunedì 29 aprile 2024 vi parlerò di due notizie di attualità politica che hanno occupato le pagine dei giornali questa settimana. Iniziamo parlando dalle mobilitazioni in corso in diverse università americane. A partire dallo scorso 17 aprile, migliaia di studenti si sono mobilitati all'interno dei campus statunitensi. Il primo college ad aver visto nascere delle proteste, tramite accampamenti di fronte agli edifici dell'università, è stata l'Università Columbia a New York. Tramite una grande manifestazione pacifica, comprendente diverse persone di diversi background, tra cui numerosi studenti palestinesi ed ebrei, la comunità studentesca ha denunciato non solo i legami tra l'università e diversi atenei israeliani, ma anche la complicità del college con l'industria bellica, individuata nei numerosi accordi stretti tra l'ateneo e diverse industrie della guerra. In particolare, come viene riportato in un articolo sul Guardian di Darna Nur, gli studenti chiedono che l'università abbandoni i suoi investimenti diretti in aziende che fanno affari in o con Israele, tra cui Amazon, Google e Microsoft, i cui servizi di quest'ultima sono utilizzati dal Ministero della Difesa e dell'Amministrazione Civile israeliana. La risposta istituzionale è stata estremamente violenta, sia dal punto di vista della diffusione delle informazioni sulle mobilitazioni, contestate a livello governativo da Biden e dallo stesso Netanyahu tacciandole di antisemitismo, ma soprattutto dal punto di vista della repressione. Nei giorni immediatamente successivi, infatti, da parte del college è stato richiesto l'intervento della polizia, per sgomberare i sempre più in crescita accampamenti. Sgomberi avvenuti con estrema violenza, decine di arresti, taser usati dalle forze dell'ordine e cecchini appostati sugli edifici universitari. Tra le istituzioni accademiche coinvolte nelle manifestazioni di dissenso, seguite da interventi repressivi e coercitivi, spiccano principalmente l'Università della California del Sud, dove la cerimonia inaugurale principale è stata annullata a causa delle proteste con quasi 100 persone arrestate, l'Università Brown, che ha minacciato di sanzionare gli studenti dissidenti accampati attraverso misure disciplinari, e l'Università di Yale, dove circa 50 studenti sono stati arrestati. Tra le persone arrestate ci sono anche diversi professori, tra cui Mohamed Abdu, professore presso la Columbia University, condannato pubblicamente e licenziato dall'Ateneo per aver scritto un post filo palestinese su Facebook. Ritornando al college newyorkese, la Columbia vanta una ricca storia di attivismo sociale. Nel corso degli anni, infatti, migliaia di studenti si sono schierati nelle lotte per i diritti, per la pace ed il clima, esprimendo le proprie posizioni. Ad esempio, negli anni 70, migliaia di studenti decisero di opporsi alla segregazione razziale, chiedendo che le loro ricchissime scuole recidessero gli atti d'intesa con coloro che la fomentavano. Il movimento contro gli investimenti delle università, continua Noor sul Guardian, si sta espandendo a macchia d'olio anche fuori dal campo bellico, fino ad arrivare al campo climatico, in cui gli studenti chiedono che le università cessino i rapporti con le aziende petrolifere e responsabili di inquinamento e devastazione climatica. La giustizia climatica non è isolata da altre forme di giustizia, viene riportato da uno studioso di movimenti per il disinvestimento sul Guardian. Ogni proiettile prodotto, ogni carro armato impiegato e ogni aereo lanciato in una zona di conflitto ha un'impronta di carbonio che accelera il cambiamento climatico. Il disinvestimento è una chiamata a gran voce per la pace e la sostenibilità. Pur affrontando amareggianti conseguenze, le manifestazioni non sembrano essere intenzionate a cessare, anzi stanno sbarcando oltreoceano. A Parigi, l'università di Sciences Po è stata occupata per chiedere lo stop dei finanziamenti ad Israele, chiedendo che si smetta di strumentalizzare l'antisemitismo. Dopo due giorni di occupazione e le successive minacce da parte dell'Ateneo di sospendere la comunità studentesca coinvolta nella mobilitazione, l'università ha accettato di indagare i propri legami con gli Atenei israeliani, ritirando le accuse di sanzioni disciplinari. Le mobilitazioni non accennano a fermarsi. Nelle prossime settimane, anche in Italia, sono previste decine di mobilitazioni all'interno degli Atenei a fianco del popolo palestinese. Passiamo ora ad una notizia italiana. Hanno preso il via ieri, domenica 28 novembre, a Torino, i lavori della riunione ministeriale su clima, energia ed ambiente del G7. Da oggi fino a martedì 30 aprile, Torino e Venaria Reale saranno sede della riunione dei ministri dell'ambiente di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, nessuno dei quali al momento è in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. Al centro della riunione, l'ormai sempre più evidente crisi climatica, che richiede interventi strutturati e radicali da parte delle istituzioni per poter essere risolta. Uno dei temi che ancora crea più divisioni all'interno dei confronti tra governi, come abbiamo visto accadere nelle ultime edizioni della COP, è sicuramente il tema dell'energia. Se da un lato, infatti, gli accordi stretti negli ultimi anni per limitare i danni del cambiamento climatico richiedono che sia necessario convertire le fonti di energia a fonti rinnovabili ed abbandonare i combustibili fossili, fonti energetiche ad alto impatto sull'ecosistema, dall'altro moltissimi paesi si stanno nascondendo da anni dietro cavilli legali per ritardare questo processo e di fatto anche in Europa non esiste ancora un regolamento che impedisca totalmente a queste fonti inquinanti di fare parte del nostro approvvigionamento energetico. Una riunione così importante in un momento così teso non poteva passare inosservata ed infatti nei scorsi giorni la città di Torino è stata luogo di diverse contestazioni contro il vertice ministeriale. Le mobilitazioni iniziano sabato pomeriggio, quando, come si legge in un articolo di Mauro Ravanno sul Manifesto, decine di attivisti e attiviste di Extinction Rebellion hanno occupato simbolicamente l'atrio del grattacielo San Paolo, sede della celebre banca, la quale risulta essere una dei principali investitori al mondo in combustibili fossili. Intesa San Paolo, si legge nell'articolo di Ravanno, ha sostenuto l'industria fossile con 81,6 miliardi di dollari, risultando nella lista delle prime 40 banche a livello mondiale che finanziano l'espansione di multinazionali del settore. I manifestanti hanno appeso uno striscione rosso tra i due tiranti del grattacielo, con la scritta «Sette governi decidono mentre il mondo brucia». Tra i diversi personaggi portati in piazza, simbolo delle coreografiche proteste di Extinction Rebellion, questa volta troviamo il re nudo, rappresentante le menzogne dei governi riguardo la crisi climatica ed il continuo rifiutarsi nell'impegnarsi concretamente per combatterla, mentre invece la sua evidenza è sempre più palese nel mondo che vediamo bruciare. Le proteste, guidate da un gruppo di pagliacci in bicicletta per sbeffeggiare i governi che fingono di voler affrontare la crisi climatica, sono proseguite sotto la sede della RAI, ritenuta dai movimenti responsabile di una comunicazione strumentale del genocidio in corso a Gaza ed oggetto di diverse contestazioni negli ultimi mesi. La sera di sabato si sono inoltre svolte delle azioni di lotta in Val di Susa da parte del movimento NOTAV per continuare la mobilitazione, la quale dura da più di 30 anni, contro la grande opera della Torino-Lione, progetto criticato da moltissime persone e movimenti per il suo altissimo impatto ambientale a fronte di un'utilità scarsa se non nulla. Nella sera di sabato, centinaia di attiviste e attivisti hanno tranciato le reti del cantiere di San Didero, entrando nei luoghi dove si stanno svolgendo i lavori, facendo esplodere dei razzi per festeggiare l'azione e simboleggiare la continua lotta per sabotare la grande opera. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, ma questo non ha fermato la determinazione della protesta, che si è protratta per qualche ora. Tuttavia, la manifestazione più importante si è svolta domenica 29 aprile a Torino, nei pressi della Reggia di Venaria, luogo che doveva essere adibito all'ospitare la riunione del G7, salvo poi essere cambiato all'ultimo minuto per problemi di sicurezza. Le migliaia di manifestanti radunatesi, nonostante la pioggia, sotto lo slogan comune di «Voi 7, noi 99%», hanno portato la voce dei movimenti climatici contro la finta transizione ecologica, che, si legge nel comunicato degli organizzatori, questi governi fingono di portare avanti, salvo poi continuare ad inquinare, ad investire in guerre e sostenere aziende complici del genocidio a Gaza. Durante la manifestazione è stata occupata temporaneamente la tangenziale diretta a Venaria, dove sono stati calati diversi striscioni in mezzo ad un traffico che ha dovuto arrendersi di fronte alla determinazione e alla grande presenza di manifestanti. Durante il corteo sono stati inoltre simbolicamente bruciati cartonati dei volti dei ministri partecipanti al G7, con la promessa di continuare a mobilitarsi per fermare questo vertice, a partire da questa sera, quando in città è stata indetta una manifestazione per contestare i ministri, che a quanto pare si troveranno nel centro di Torino verso l'orario serale. Le mobilitazioni di questi giorni ci mostrano ancora una volta come per i movimenti non possa esistere una lotta per il clima slegata dalla lotta contro la guerra e contro il genocidio, e come un movimento che i governi pensavano di poter arginare si stia ancora una volta riprendendo le piazze e le prime pagine dei giornali.
Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.